Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento con Press Corner, la rassegna stampa a cura della redazione di Radio Città Aperta, rassegna stampa settimanale in onda ogni sabato alle ore 9. Io sono Alessio Ramaccioni, apriamo con le notizie dal Venezuela, insomma notizia di ieri. Corsa contro il tempo in Venezuela, si scava a mani nude, 920 morti, oltre 50.000 dispersi, sto leggendo sul sito dell'ANSA, ansa.it. Tajani, 3 gli italo-venezuelani morti, 5 feriti, ne mancano all'appello 35. Alla Guaira si scava a mani nude, le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. È corsa contro il tempo in Venezuela, leggo un po' il testo dell'articolo, per salvare quante più vite possibili, mentre il tragico bilancio delle vittime sale di ora in ora e già sfiora i 1.000 morti, e si aggrava anche quello angosciante dei dispersi, che ormai supera quota 50.000. Si scava a mani nude, con mezzi di fortuna, soprattutto nella zona più colpita della Guaira, alla ricerca di un lamento, di un grido di aiuto, di un segnale da sotto le montagne di macerie in cui si sono sbriciolati decine di edifici. Tante mani che spostano detriti e tanti volti tesi, stremati, che si sciolgono in lacrime quando riescono a trovare un segnale di vita, come nel caso delle due donne di un neonato estratti vivi fra gli applausi e l'emozione. Piccoli miracoli che ridanno speranza e spingono a non fermarsi, anche se si lavora senza mezzi, senza escavatori, senza strumenti. E la situazione è pesantissima anche per assistere i feriti. Se ne contano almeno 3.000, ma gli ospedali sono al collasso, mancano le ambulanze, ci sono pochi medici e i reparti di emergenza ormai vengono allestiti anche per strada. La finestra d'oro, ovvero le fatidiche 72 ore dopo una calamità in cui le protezioni civili di tutto il mondo ritengono sia ancora possibile estrarre dalle macerie delle persone vive, si sta inesorabilmente chiudendo e si fa il conto alla rovescia in attesa degli aiuti dall'estero. La solidarietà internazionale si è messa in moto, sono in arrivo prime squadre di soccorso da mezzo mondo, circa 1.000 uomini, 25 squadre di soccorso da 17 paesi, fra cui l'Italia, oltre all'ONU, stanno appunto arrivando nella zona. Anche la situazione dei pompieri venezuelani è molto critica, pochi e mal pagati, con le associazioni di categoria che denunciano da tempo stipendi insufficienti, carenza di mezzi e gravi lacune operative. L'articolo poi prosegue, va avanti, racconta un pochino la situazione che stanno vivendo sia, insomma, i cittadini, la popolazione colpita dal terremoto, sia appunto i soccorsi molto in difficoltà. Da contropiano.org, sempre sul Venezuela, Venezuela una prova dopo l'altra, Cuba fra i primi a mobilitarsi dopo il sisma devastante, l'articolo firma di Luciano Vasapollo e di Rita Martufi. Ci sono momenti nella storia di un popolo in cui il dolore supera le parole, il Venezuela sta vivendo una di queste ore, due violentissimi terremoti che hanno colpito il centro del paese con magnitudo 7.2, 7.5 della scala Richter, hanno lasciato dietro di sé una scia di morte, sofferenza e distruzione. Il bilancio ancora provvisorio, parla di almeno 164 vittime e oltre 970 feriti. Naturalmente le cifre erano non aggiornate, l'articolo di Contropiano è precedente a quello che abbiamo letto sul sito dell'ANSA. Mentre intere comunità cercano tra le macerie i propri cari e tentano di ricostruire una quotidianità improvvisamente spezzata. Le immagini che giungono dagli stati di Carabobo, Yaracuy e La Guaira raccontano una tragedia umana che va ben oltre i numeri. Ogni vittima è una famiglia distrutta, ogni ferito porta con sé una storia, ogni edificio crollato rappresenta anni di sacrifici cancellati in pochi secondi dalla forza cieca della natura. In queste ore di lutto nazionale il pensiero va anzitutto alle vittime, ai loro familiari, ai soccorritori e a tutti coloro che stanno affrontando una prova durissima. La presidente incaricata, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per accelerare la mobilitazione delle risorse necessarie, mentre ospedali, servizi pubblici e organizzazioni popolari sono impegnati senza sosta nell'assistenza alla popolazione. Di fronte a simili tragedie emerge sempre il tema della solidarietà internazionale. È nei momenti più difficili che si distinguono le parole dai fatti, le dichiarazioni di circostanza dall'aiuto concreto. Tra i primi paesi a mobilitarsi vi è stata Cuba. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha espresso immediatamente le proprie condoglianze al popolo venezuelano e soprattutto ha confermato l'impegno diretto dei collaboratori della Brigata Medica Cubana, già operativi nelle aree colpite, per assistere i feriti e sostenere le strutture sanitarie messe a dura prova dall'emergenza. Non sorprende che sia stata Cuba a rispondere con tanta rapidità. Si tratta della naturale prosecuzione di una fraternità costruita nel corso di decenni, fondata sulla cooperazione e sulla solidarietà fra i popoli che hanno condiviso difficoltà, aggressioni esterne e percorsi di emancipazione. Quando la tragedia colpisce, la solidarietà cubana non si manifesta soltanto attraverso messaggi diplomatici. Per questo appare inevitabile rilevare una profonda contraddizione nel linguaggio di alcune cancellerie occidentali. Fra i messaggi di cordoglio figurano anche quelli provenienti dagli Stati Uniti. Tuttavia è difficile ignorare che appena pochi mesi fa, il 3 gennaio, il Venezuela è stato oggetto di un attacco che ha provocato circa 100 vittime, fra cui 30 militari cubani, in servizio presso il Palacio de Miraflores. Di fronte a una simile realtà, il richiamo alla solidarietà su inevitabilmente un sapore amaro. La memoria delle vittime impone coerenza e verità. La solidarietà autentica non può essere separata dalle responsabilità politiche e militari che hanno contribuito ad aggravare le sofferenze di un popolo. Oggi però non è il momento delle polemiche, è il momento del lutto. L'articolo prosegue ovviamente su questo tono, una considerazione ovviamente provocatoria, ma visto che gli Stati Uniti hanno di fatto in qualche modo colonizzato il Venezuela, autoattribuendosi in qualche modo la gestione o una buona parte della gestione delle risorse petrolifere, dovrebbero in questo momento intervenire per tutelare, diciamo così, il loro patrimonio, perché sennò altrimenti è soltanto predazione, cioè prendere in mano militari le risorse e quando capitano drammi del genere mandare un messaggio di cordoglio. Vedremo nei prossimi giorni se gli Stati Uniti interverranno economicamente per sostenere e ricostruire il Venezuela. Diciamo così, possiamo raccogliere le scommesse fra chi scommette che interverranno e chi scommette di no. Noi non siamo molto fiduciosi, questo ovviamente è una provocazione, però effettivamente il Venezuela è passato da una un'espropriazione militare violenta del proprio presidente legalmente eletto, a una tragedia, un cataclisma naturale che va comunque ad aggravare una situazione che era già difficile prima. Vedremo, come l'articolo di Contropiano spiega bene, chi alle parole di solidarietà farà seguire anche i fatti. Rimaniamo sempre nel tema generale, diciamo così, dei danni che gli Stati Uniti compiono in giro per il mondo insieme ai suoi più stretti alleati. Un articolo dal Fatto Quotidiano che parla invece del conflitto in corso in Medio Oriente, dei conflitti in corso in Medio Oriente. Firmato l'accordo Israele-Libano, Rubio è un primo passo, Netanyahu non ci ritireremo dal sud, Hezbollah rifiuta l'intesa. L'articolo appunto sul Fatto Quotidiano è firma della redazione Esteri. Il raggiungimento dell'intesa arriva al quinto round di negoziati, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro incondizionato delle forze israeliane dal sud del paese. Trump accusa Teheran, droni iraniani su navi a Hormuz, folle violazione del cessate il fuoco. Il Libano, Israele e gli Stati Uniti hanno annunciato di aver siglato un accordo quadro a Washington al termine del quinto round di negoziati diretti. L'articolo è di l'altro ieri, 26 giugno. Lo ha detto è solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. C'è ancora molto lavoro da fare, oggi è il primo passo e a volte è il più difficile. Pace e sicurezza è quello che questi due paesi meritano, ha aggiunto. Un cessate il fuoco che tuttavia sembra poggiare su basi precarie, con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha inchiostro ancora caldo, ci tiene a specificare che l'esercito resterà nel sud del Libano fino a quando Hezbollah non verrà completamente disarmato e quindi non ci sarà più alcuna minaccia per le comunità del nord di Israele. E dall'altra parte le milizie sciite fanno sapere di non riconoscere l'accordo. Riaffermiamo la posizione di Hezbollah che respinge i negoziati diretti con il nemico israeliano, mettiamo in guardia contro la deriva politica e di sicurezza dei negoziati che mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne, ha dichiarato il parlamentare libanese di Hezbollah Hassan Fadlallah. La notizia è stata anticipata pochi istanti prima da diverse testate, fra cui Axios e l'israeliana Inet, che parlavano di un imminente raggiungimento dell'intesa fra Tel Aviv e Beirut. Secondo Inet, che cita altri funzionari israeliani, non è ancora stato definito un calendario preciso per la sua entrata in vigore. Nei colloqui diretti fra Israele e Libano, che si sono svolti a Washington con la mediazione degli Stati Uniti, sono stati osteggiati da Hezbollah, ma anche un po' da Israele, aggiungiamo noi, visto le dichiarazioni, si è discusso di una proposta di cessione all'esercito di Beirut del territorio controllato dall'IDF nel sud, proposta sostenuta dagli americani. All'inizio il Libano auspicava il ritiro completo delle forze israeliane dal suo territorio, mentre per Israele il punto cruciale è che qualsiasi ritiro deve essere subordinato al completo disarmo di Hezbollah e alla garanzia che il gruppo sciita libanese non ristabilisca la propria presenza militare lungo il confine. A quanto riporta il Times of Israel, le forze israeliane si ritireranno da due aree situate all'interno della zona cuscinetto di circa 10 km istituita dall'IDF nel Libano meridionale. L'accordo quadro prevede anche il riconoscimento reciproco della sovranità dei due paesi, tuttavia le forze armate israeliane, a quanto si legge, rimarranno sulla linea gialla e non si ritireranno dal castello di Beaufort, e i residenti non potranno tornare alle proprie case. Quindi di fatto prosegue identica, così come adesso, l'occupazione militare. Sono sempre, diciamo, gli accordi che hanno come una delle controparti Israele, che appunto non accetta l'accordo e il compromesso che sta dietro a ogni accordo, se non ottiene la ragione totale rispetto alle sue aspettative, che poi sono sempre più alte. Ma un accordo, a meno che non ci sia una capitolazione totale dell'avversario, cosa che non sta avvenendo su nessuno dei fronti che Israele ha aperto negli ultimi anni, nemmeno nella martoriata Gaza, Hamas è disarmato. Quindi diciamo che anche questa narrazione dello strapotere militare israeliano che annichilisce il suo avversario va un attimo rivista, visto che di tutti i fronti di guerra aperti da Israele non ce n'è nessuno che si sia chiuso con una vittoria totale che permetterebbe di imporre al 100% o all'80% la propria visione, la propria volontà, e quindi, visto che non c'è vittoria da nessuna parte, bisogna che ci sia compromesso. Però Israele non accetta il compromesso. È sempre più evidente, almeno dal nostro piccolo punto di vista, è sempre più evidente quanto questo governo israeliano di Netanyahu cerchi il più possibile di portare in avanti, di protrarre il clima di guerra, evidentemente in funzione di gestione del potere interno in vista delle elezioni. Adesso ci sono tante possibili analisi da poter fare, ma è evidente come non ci sia una volontà reale di dire: ok, chiudiamo questa cosa, troviamo un accordo che nasce dal compromesso e mettiamo un punto. Anche perché riteniamo che dal punto di vista elettorale sia un po' complicato per Netanyahu presentarsi al voto dicendo: allora, la guerra contro l'Iran no, non è stata vinta, Hezbollah no, non è stata del tutto vinta, Siria no, diciamo di no, Gaza, beh, Hamas, il fatto che Hamas sia ancora in armi e controlli un pezzo del territorio di Gaza è al netto della distruzione, del massacro, del genocidio di civili messo in atto, è clamoroso dal punto di vista della conseguenzialità fra causa ed effetto. Comunque, andiamo avanti, torniamo su Contropiano, cambiamo argomento, parliamo di questa incredibile vicenda. L'Italia dice: no, non sono dalle nostre basi aeree non sono partiti voli con obiettivi, missioni di combattimento nei fronti medio orientali. Poi, dopo che Trump screzia malamente la premier Giorgia Meloni, che risponde innescando una crisi diplomatica vera e propria, il segretario della NATO Mark Rutte, così all'improvviso in un'intervista a Fox News, emittente trumpianissima, in qualche modo sputtana, come dice nell'articolo Sergio Carraro su Contropiano, i paesi europei, soprattutto l'Italia, affermando che invece è proprio vero che sono partiti voli militari. Chi dice la verità, chi dice la bugia, chi mente? Certamente c'è qualcuno che mente, o il segretario generale della NATO, ed è preoccupante, o il governo italiano, nel caso nostro, ed è altrettanto preoccupante. Leggiamo l'articolo: bugie, mezze verità sull'uso delle basi militari in Italia da parte statunitense. L'articolo, come detto, è firmato da Sergio Carraro su contropiano.org. Il segretario della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sputtanato un po' tutti gli stati europei aderenti all'alleanza, affermando che il quadro europeo ha visto coinvolte fra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo statunitensi nell'aggressione contro l'Iran. È fin troppo evidente come l'incidente sia avvenuto per un eccesso di zelo servilista di Rutte verso Trump, il quale aveva rimproverato gli alleati europei della NATO di non averlo aiutato nella guerra in Medio Oriente. Nel dettaglio, Rutte ha poi sottolineato che le basi militari in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei USA decollati dal territorio italiano, suscitando inevitabilmente uno scontro politico tra governo e opposizione. Il ministro della difesa italiano, decisamente irritato, ha respinto la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito della guerra statunitense contro l'Iran, ribadendo che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti. Lo si legge in una nota del Ministero della Difesa. Le volte in cui si è prospettata una richiesta che esulava da questo perimetro, come noto, l'Italia non ha concesso l'autorizzazione. Delle due l'una: o ha mentito il segretario della NATO o ha mentito il governo italiano, che nei mesi scorsi ha sempre negato di aver concesso le basi militari per le operazioni militari statunitensi. Il governo afferma di aver solo autorizzato operazioni previste dai trattati bilaterali fra Stati Uniti e Italia del 57, ma il cui contenuto continua a rimanere in gran parte segretato. Più volte abbiamo denunciato come, in base agli automatismi previsti in questi trattati internazionali firmati nei decenni scorsi dai governi italiani, molto spesso l'Italia si è ritrovata coinvolta in conflitti anche senza dichiarazioni formali, se non discussioni postume e quindi inefficaci in Parlamento. In secondo luogo, che da Sigonella siano partiti aerei militari statunitensi è impossibile negarlo. Uno dei droni partiti dalla base militare in Sicilia, fra l'altro, risulta essere stato abbattuto sui cieli del Golfo durante i combattimenti fra statunitensi e iraniani. Il giornalista Antonio Mazzeo, che monitora da una vita le attività militari della base di Sigonella, ricorda come nelle ore immediatamente precedenti l'attacco su Teheran, dalla base di Sigonella sarebbe decollato un velivolo da pattugliamento marittimo Boeing P-8 Poseidon, utilizzato anche per attività di intelligence e guerra elettronica. Ma non c'è solo Sigonella, anche dalla base militare di Aviano, in Friuli, sono arrivati e partiti aerei militari statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Nel furbesco linguaggio del Ministero della Difesa italiano, queste non sarebbero attività cinetiche, come se fare il piano di carburante o di munizioni agli attaccanti fosse un normale servizio pubblico neutrale. Ma anche una fonte NATO ha provato a mettere furbescamente una toppa su quanto affermato da Rutte. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, inclusa l'Italia, abbiano rispettato gli accordi bilaterali esistenti in materia di basi e sorvoli. Il punto chiave è che il segretario generale non ha detto nulla riguardo alle armi cinetiche. Ha affermato che gli alleati hanno onorato i loro impegni, non che siano andati oltre. Tanto per chiarire, lo chiarisce Contropiano, nel linguaggio militare attività cinetica è un termine tecnico che nella stragrande maggioranza dei casi è un eufemismo per indicare il combattimento e l'uso della forza letale. L'articolo prosegue con alcuni approfondimenti di natura tecnica. A livello di commento, cosa si può dire? Ripetiamo quello che abbiamo detto all'inizio e che ha ribadito anche Sergio Carraro all'interno dell'articolo. O ha mentito il governo italiano o mente Rutte. Oddio, che l'attuale segretario NATO Mark Rutte sia particolarmente, diciamo, servile e prostrato ai voleri e ai capricci di Donald Trump, che tra l'altro ha molte volte preso di mira anche lo stesso Rutte in quanto segretario generale della NATO, è un fatto, un dato di fatto. Che forse abbia voluto in qualche modo mettere in difficoltà la nuova nemica, così, della settimana, del mese di Donald Trump, cioè Giorgia Meloni, potrebbe anche essere, perché stiamo vedendo come ormai le dinamiche personali e caratteriali stiano facendo, diciamo, la differenza in rapporti diplomatici, istituzionali e politici, cosa che insomma io non ricordo di aver mai visto in tutta la mia vita, da quando ho un pochino di consapevolezza.